Allora, io vedrò di esporre quelli che penso siano alcuni argomenti principali che mi hanno portato a criticare l'antidistruttivismo scientifico. Vi chiederei, se possibile, prometto che io non parlo tanto e voi mi promettete di lasciarmi svolgere il ragionamento per intero e poi lasciamo, abbiamo un'ora e mezza per la discussione, perché se no ci frammentiamo e ci perdiamo. Mi rendo conto che andrò a toccare temi che, come dire, non sono condivisi da tutti, possono evocare reazioni emotive forti, insomma il dibattito è importante, quindi vi chiedo di fare una, per il momento, diciamo, una sospensione della componente sentimentale a favore di un approccio razionale e critico, e sapendo benissimo che il tema che stiamo andando a trattare è un tema tra virgolette pericoloso, nel senso che criticando una prassi consolidata del movimento animalista può esporci ad una situazione di innanzitutto di decidere per altri, quindi a differenza della teoria che, diciamo così, quale sia il motivo per cui fondare il nostro antispecismo, se sul corpo camporiano piuttosto che sulla sensibilità di Singer, piuttosto che sui diritti naturali di Reagan, insomma possiamo accapigliarci, ma sembra forse che questo abbia un impatto minore sulla prassi, ma poi vedremo che non è così. Viceversa, qua andiamo direttamente nella prassi e quindi sicuramente i risvolti sono più immediati e quindi possono suscitare anche quelle reazioni affettive o emotive di cui sopra. Proprio per questo mi avvicinerò al tema con cautela, con una serie di considerazioni preliminari. Avvicinerò il tema con garbo, con una serie di considerazioni preliminari che forse sono più lunghe poi del cuore della discussione stessa. Toccherò poi alcuni, secondo me, quattro problemi principali dell'antidistruttivismo scientifico, rapidamente una serie di problemi che potremmo definire secondari. Farò finta, infine, di non aver criticato l'antivisettonismo scientifico e di accettare che tutto il suo impianto funzioni, e proverò a fare quella che i medievali chiamavano una reductio ad absurdum, e poi faremo delle conclusioni. Non succede nulla. Come faccio a spostare?
Prova a fare lo space, la spada sta qui.
Qua.
No, adesso vado a usare le precette.
Ok, perfetto. Allora, innanzitutto vorrei contestualizzare il problema della critica alla vivisezione e sperimentazione animale, per far vedere che questa rientra in un campo più ampio di critica dell'ideologia dominante, profondamente antropocentrica. Ed è una critica, io credo, alla sperimentazione animale, che parte di una critica più generale e più ampia alla mercificazione dei corpi e allo sfruttamento e controllo della nuda vita. Perché dico questo? Perché la sperimentazione animale, e lì scrivo ontologicamente, ma è sicuramente anche cronologicamente contemporanea, alla nascita di altri due procedure di manipolazione dei corpi, che sono da un lato la catena di montaggio e dall'altro il sistema allevamento intensivo mattatorio. Se accettiamo che la sperimentazione animale, così come la intendiamo oggi, moderna, nasce, ovviamente tutte le linee divisorie sono fittizie, ma nel 1865 con l'elaborazione di Claude Bernard, in quel periodo più o meno nasce a Chicago il primo allevamento mattatoio industriale, e in quel tempo Ford, poco dopo, insomma, organizza la catena di montaggio. Nella catena di montaggio e nella sperimentazione animale possiamo pensarla come una pratica di smontaggio di corpi a fine di produrre manufatti, che siano queste conoscenze sulla natura del vivente o farmaci, conta poco, quindi smontaggio di corpi per produrre dei manufatti, la catena di montaggio e la produzione di oggetti a partire da elementi più semplici e dal corpo dell'operaio alienato, e l'allevamento intensivo è una, potremmo dire, quasi una somma dei due, dove il corpo dell'animale è smembrato dal corpo dell'operaio macchina al fine di produrre altri pezzi corporei che entrano in quel processo di creazione e smembramento infinito che è la catena produttiva e riproduttiva della società del capitalismo avanzato. Il tutto è preliminare alla nascita della camera a gas, ovvero, detto altrimenti, di Auschwitz, sistema di smontaggio industrializzato di corpi di esseri umani ritenuti inferiori, cioè quasi animali. Quindi questo è, diciamo così, il quadro dove secondo me si inserisce la sperimentazione animale ed un'eventuale critica alla sperimentazione animale. Quindi qualcosa che va ben al di là della semplice, specifica analisi di questa pratica scientifica. Secondo punto è che la critica all'antivivenzionismo scientifico, a differenza di quello che dicevo all'inizio, mostra che a riflettere sulla fondazione teorica dell'antispecismo ha delle conseguenze sulla prassi, e lo vedremo fra un attimo, cioè non è indifferente pensare su che cosa fondare, concedetemi questa parola che metto tra virgolette, l'ideologia antispecista, ovvero non è indifferente pensare che questo discenda dalla una condivisione di corpi piuttosto che da un calcolo di interessi, e su questo torneremo fra un attimo. E l'altro punto che volevo sottolineare è che ovviamente la critica dell'antivivenzionismo scientifico non solo rientra in un più ampia considerazione di che cosa si intende per manipolazione del corpo, che è quello che abbiamo detto prima, ma anche alla critica che sta progressivamente emergendo, e dovremmo avere un pezzo di Catherine Perlo sul prossimo numero di Liberazione, ai cosiddetti argomenti indiretti. Per argomenti indiretti si intende tutti quegli argomenti che pensiamo che in qualche modo possano andare a favore della pratica della liberazione animale, ma che non sono direttamente centrati su una considerazione della sofferenza animale. Faremo poi alcuni esempi. È certo, secondo me, che secondo la Perlo, sicuramente, che gli argomenti indiretti diluiscono il messaggio centrale, questo per un semplice motivo, che se io dico non sperimentare sugli animali perché gli animali soffrono e perché questo è poco utile, perché inquini l'ambiente e perché fa male a tua zia, ovviamente diluisco il messaggio principale, e in ogni caso sono offensivi nei confronti delle vittime. Sono offensivi nei confronti delle vittime perché se dico che l'olocausto nazista non è stato qualcosa di ingiusto e immorale, ma dico che probabilmente non è stato utile a sviluppare l'industria bellica tedesca, se fossi un ebreo e comunque come umano mi sentirei vagamente offeso. Quindi tutti gli argomenti diretti diluiscono il messaggio centrale e sono offensivi nei confronti delle vittime. Alcuni poi sono antropocentrici e parzialmente irrilevanti. Pensiamo ad esempio all'associazione dieta carnea e danno dell'ambiente, no? Sono sicuramente antropocentrici perché dicono non mangiare carne perché questo fa male l'ambiente, e nell'ambiente ci vivi anche tu, cioè nessuno fa una dieta, sostiene una critica alla dieta carnea perché questo migliora l'ambiente delle zebre, non l'ho mai sentito, di solito lo fa perché migliora l'ambiente dell'uomo. E uso solamente uomo e non donna perché l'uomo è quello cattivo. Gli argomenti poi sono spesso parzialmente rilevanti perché pensiamo ad esempio all'associazione diventate vegani che vi fa bene alla vostra salute, perché insomma buon senso vuole che se uno mangia la carne una volta ogni 6 mesi verosimilmente alla sua salute non succede nulla, pur non avendo prove empiriche a favore di questa affermazione, mi sembra che il buon senso ci condurrebbe a pensare così. Quindi alcuni argomenti sono antropocentrici e scarsamente rilevanti. Ovviamente dire che la dieta vegana non danneggia la salute è importante, è parzialmente rilevante, perché se danneggiasse la salute noi richiederemmo a chi vuol diventare vegano un atteggiamento supererogatorio, cioè un atteggiamento da eroe che accetta di danneggiare la propria salute a favore del benessere di altri. Quindi ovviamente dimostrare che la dieta vegana non danneggia la propria salute è parzialmente rilevante, perché introduce la scelta, la decisione di diventare vegani in un ambito strettamente morale e non supererogatorio. Alcuni argomenti non sono antropocentrici ma sono sbagliati. Sentiamo spesso dire, ad esempio, che la dieta vegana favorirebbe la risoluzione della fame nel mondo o la ridistribuzione della ricchezza, per tutti i motivi che sapete, perché un chilo di proteine vegetali, fanno seguire, insomma, quella roba lì, non so, io con i numeri non vado benissimo. Ovviamente questo è un argomento che non sta né in cielo né in terra, perché permanendo il sistema di distribuzione della ricchezza attuale, il sistema capitalista, ovviamente non è che sostituendo il seitan alla carne sul banco del supermercato cambia il fatto che questo più seitan prodotto arriverà in Nigeria, verrà piuttosto buttato a mare, come è successo per l'arancia, per i pomodori, per quant'altro. Quindi è un argomento sbagliato, empiricamente sbagliato, mantenendo questo sistema. Poi ci sono argomenti che sono antropocentrici, irrilevanti e sbagliati, e questo è sicuramente l'antivisionismo scientifico, e questo è il mio compito di stasera, e quindi ci torneremo dopo. E ovviamente tutti questi argomenti non sono abolizionisti, ne abbiamo già discusso, no? Ovviamente se io dico non mangiare carne perché ti fa male la salute, uno giustamente mi ribatte, no, perché se la mangio una volta ogni 6 mesi non succede niente, ovviamente non arriverò mai all'abolizione della carne. Se dico non mangiare carne perché fa male l'ambiente, uno mi dice ma se la mangio una volta ogni 12 mesi all'ambiente non succede nulla, questo è ovviamente conduce ad una visione non abolizionista, mentre credo che il compito di un movimento emancipatorio come quello che si suole definire il movimento antispecista dovrebbe essere rigorosamente abolizionista. E vedremo anche come mai l'antivivisezionismo scientifico non può portare all'abolizione completa della sperimentazione animale. Per, diciamo così, esplicitare ancora meglio quello che ho cercato di dire, ho portato alcuni esempi, perché secondo me è un buon metodo per valutare se un'affermazione è accettabile dal punto di vista degli animali, perché anche gli animali ci guardano, è provare a modificarla e introdurla in un ambiente intraspecifico, intraumano. Allora, ho riportato questa frase di Carl Gustav Jung, il quale ha studiato Basilea, come altri però più importanti e più rilevanti come l'amico Friedrich Nietzsche, il quale scrive: durante i miei studi di medicina all'università di Basilea ho trovato la vivisezione orribile, barbara e soprattutto inutile. Corsivo aggiunto. Ho riportato questa frase perché è riportata sulla quarta di copertina della Vega Agenda, quindi diciamo così organo ufficiale del partito dell'antispecismo, quindi non è un riferimento casuale. Cioè, l'antispecista avvertito che pubblica la Vega Agenda scrive in quarta di copertina questa frase, che è come dire, secondo me, che un antropologo liberazionista scriva: durante le mie osservazioni antropologiche sulle piantagioni di cotone ho trovato la schiavitù orribile, barbara e soprattutto inutile. Probabilmente era anche inutile, perché io credo che la schiavitù sia terminata per motivi meramente economici, perché non fruttava quanto poteva fruttare altri tipi di lavoro differentemente mercificato. Oppure, come se un operatore della Croce Rossa dicesse: durante la mia visita ad Auschwitz in qualità di osservatore della Croce Rossa ho trovato l'olocausto orribile, barbaro e soprattutto inutile. Similmente è stato inutile perché non ha portato a un grande vantaggio per lo sforzo bellico tedesco, però tuttavia credo che nessuno di noi si sognerebbe mai di fare simili affermazioni in ambito intraumano. Tra l'altro è interessante che insomma c'è quel soprattutto che è devastante, secondo me, e compaiono due aggettivi che sono orribile e barbara. Orribile, che ha più a che fare con una sensazione di disgusto che di una critica razionale, e barbara, che sicuramente barbaro è ciò che è diverso da noi, quindi fondamentalmente l'animale, se accettiamo le considerazioni dell'antispecismo più avveduto, e quindi insomma è una frase che è vagamente fastidiosa. Allora, perché criticare l'antivivisezionismo scientifico? Beh, primis, visto che quando questi articoli furono pubblicati c'è stato un diffuso crede d'oleano, e è importante innanzitutto chiarire che non è certo per sostenere la sperimentazione animale. Anzi, io credo che discutere tra di noi di queste faccende sia importante, perché una critica delle strategie argomentative del movimento quantomeno dimostra che un movimento capace di mettersi in discussione, un movimento maturo e quindi più solido e più capace di offrirsi all'esterno in maniera convincente, è sicuramente meglio testare la solidità delle nostre argomentazioni tra di noi piuttosto che andare a fare una conferenza verso l'esterno carichi di queste parole d'ordine, secondo me, fallaci e facilmente smontabili, e trovarsi in difficoltà verso un interlocutore esterno che, diciamo così, viene poi attaccando su questo punto che è veramente attaccabile, può mettere in dubbio l'intero impianto antispecista. Detto altrimenti, la discussione che cerchiamo di fare stasera non verte sulla bontà dei fini. È ovvio che si dà, come dire, scontata la buona fede dell'antivivisezionista scientifico, ma sulla bontà dei mezzi per raggiungere tali fini. Cioè, sono questi, qual è il fine che ci proponiamo come movimento antispecista, e questi mezzi si adeguano ai fini che ci siamo prefissi? Questa è la domanda che vorrei sviluppare. Per fare questo iniziamo tornando a quell'approccio di andirivieni tra la situazione animale e la situazione umana, a definire la sperimentazione animale uguale a tortura. Se aprite un qualunque dizionario sotto la parola, sotto il lemma tortura, trovate procedimento mirante ad ottenere informazioni da un individuo tramite la deliberata inflizione di dolore. Io credo che la sperimentazione animale risponda perfettamente a questa definizione. È un procedimento che mira ad ottenere delle informazioni, quindi su come funziona il mondo naturale, su come posso ottenere dei farmaci da un individuo. Se siamo antispecisti credo che possiamo definire l'animale un individuo, tramite la deliberata inflizione di dolore. Cioè, ovviamente la sperimentazione animale è pianificata, è prevista, ci sono protocolli, è deliberata e prevede l'inflizione del dolore. Quindi non credo che ci siano dubbi a definire la sperimentazione normale identica alla tortura in ambito intraumano. Allora, anche in ambito intraumano, quali strategie argomentative abbiamo per opporci alla tortura? Possiamo dire che la tortura non fornisce comunque informazioni utili per chi la pratica, cioè è inutile torturare quel terrorista perché tanto ti può dare delle informazioni sbagliate, non sufficienti, inadeguate, comunque non riuscirai a prevenire l'attentato che i suoi compagni stavano pianificando. Oppure dire la tortura è un male per chi la subisce, e quindi indipendentemente dal fatto che io possa ottenere delle informazioni utili torturando un potenziale attentatore, anche a rischio che l'attentato accada, io decido di non torturare perché torturare è male. E lascio qui vaga la cosa, nel senso poi ognuno avrà il suo modo di definire che cosa si intende per male o ingiusto o immorale. Rapporto piacere dolore, calcolo degli interessi, diritto naturale, corporeità residenziale, quello che vogliamo. Qualunque sia la nostra definizione, abbiamo due strategie per combattere la tortura. Non è utile, è un male in sé. Ovviamente, quando nasce questo dibattito tra l'antivivisezionismo scientifico e l'antivivisezionismo etico, comparvero articoli in cui ci toccò leggere che, poiché l'antivivisezionismo scientifico è una posizione eccentrica e minoritaria rispetto alla cultura dominante, scegliere una posizione ancora più eccentrica, ancora più minoritaria, equivale a sostenere la posizione primaria che si voleva criticare. Ovviamente non è questo l'ambiente ricco di analitici dove io debba mostrare che questa è un'argomentazione fallace, perché se io dico che A è diverso da B e B è diverso da C, non ne discende immediatamente che A è uguale a C. Oppure, detto altrimenti in maniera più continentale, è verosimile che Malcolm X fosse più eccentrico e marginale di Martin Luther King, ma non credo che per questo la sua prassi abbia portato ad un peggioramento della condizione dei neri americani. Oppure che un vegano possa essere più eccentrico e più marginale di un vegetariano, ma se un vegano critica il vegetarismo con ragioni esistenti, questo non vuol dire che sia a favore della dieta carne. Questo è giusto perché erano usciti su blog vari aspetti, diciamo così, poco controllati dal punto di vista della logica razionale. Due note storiche per introdurre il problema. Allora, abbiamo detto che 1865, così per datare l'inizio della sperimentazione animale così come la intendiamo oggi, Claude Bernard nel 1865 pubblica Introduzione allo studio della medicina sperimentale, tradotto, introvabile, tradotto da Feltrinelli in italiano nel 73, dove vi leggo alcuni passaggi perché li trovo di un interesse estremo, soprattutto pensando al grattacielo di Orcaina. C'è tutta un'architettura dello sfruttamento animale o della critica allo sfruttamento animale che sarebbe da analizzare. Claude Bernard dice: la scienza della vita è come una sala superba e sfolgorante di luce alla quale si può accedere solo passando da una lunga e fetida cucina. Dal momento che lo sperimentatore può toccare con mano, modificandoli o distruggendoli, i corpi sui quali vuole agire per conoscere la funzione nei fenomeni naturali. E continua: secondo me, mentre l'ospedale è l'anticamera della medicina scientifica, il laboratorio è il vero e proprio santuario della scienza medica. Anche qua c'è la cantina di Orcaina, c'è una cucina fredda da cui si deve passare, e poi si arriva al santuario, che sta in cima al grattacielo, dal quale si può vedere, come diceva Orcaina, il cielo stellato. Tuttavia, Claude Bernard è molto più astuto o comunque cosciente, consapevole di molto antidistruzionismo scientifico, perché parla chiaramente di manipolazione e distruzione di corpi, è il punto da cui siamo partiti all'inizio. Claude Bernard ha chiaro che la sua pratica si inserisce in una pratica più generale di manipolazione e distruzione della nuda vita. Sempre storicamente si oppongono a Claude Bernard immediatamente due sperimentatori che lavorano nel suo laboratorio, che sono George Hogan e Arthur de Nova Walker, che sono inglesi che poi se ne tornano a casa loro dopo aver stato qualche tempo nel laboratorio di Claude Bernard, i quali, tornati a casa, dicono, il primo, Hogan, dice: le pratiche di Bernard sono non necessarie e non giustificate. Quindi, questa è la nascita dell'antidistruzionismo scientifico, è coevo, esattamente coevo, alla nascita della sperimentazione animale moderna. L'altro, Walker, dice: le pratiche di Bernard ispirano troppo ribrezzo e troppo disgusto. È quello che in questi articoli chiamo l'antidistruzionismo sentimentale, cioè con l'antivivisezionismo della pietà, che non ha che non muove una critica razionale alla pratica della sperimentazione animale, ma che dice: mi fa schifo, insomma, mi fa ribrezzo, mi disgusto, non riesco a sopportarla, che è quella che gli sperimentatori da sempre chiamano le vecchiette in scarpe da tennis, che con i loro manifesti e le loro parole d'ordine hanno, anche qua in maniera coeva alla nascita della sperimentazione animale, hanno iniziato a mettere in atto l'antivegetarianismo sentimentale. Tra l'altro, la moglie e la figlia di Claude Bernard hanno anche loro, rientrano, e questo dimostra quanto questo è un plesso assolutamente contemporaneo, anche loro, diciamo così, addirittura non vanno ai funerali del padre perché il padre e il marito provano verso di lui un profondo ribrezzo proprio per la sperimentazione animale. E loro sono le prime a creare un rifugio per i cani sperimentati dal padre e dal marito, solo per i cani, le altre specie non se ne interessano, quindi anche questo ci dice qualcosa sulla, come dire, l'immediata aporia in cui si muove il movimento, il proto movimento animalista. E la furia sperimentatrice di Claude Bernard è tale che, diciamo così, che per cui questo scatena la reazione della moglie e delle figlie, che addirittura sperimenta sul cane di casa, cioè sottrae il cane alla moglie e le figlie e sperimenta anche quel cane lì. E alla fine, quando muore uno dei figli di Claude Bernard, o il figlio maschio, lui dice alla moglie: beh, se avessi curato il figlio come curavi i cani, questo probabilmente non sarebbe morto, che la dice lunga ancora una volta su quella commistione di sessismo, specismo e alla storia famosa, ma tra il cane, tra tuo figlio e un cane, chi è che sceglieresti, no? E nasce anche questa coeva alla nascita della parte di sperimentazione animale. Brevi note storiche per arrivare finalmente allora al tema di stasera, che è perché critichiamo l'antivivisezionismo scientifico. L'antivivisezionismo scientifico io l'ho riassunto con queste tre righe, perché veramente so che non dovrei dirlo perché c'è un registratore acceso, però se avete mai letto un libro di antivivisezionismo scientifico sono di una noia mortale. Sono liste infinite di farmaci, di sostanze che fanno bene al ratto della Pennsylvania ma fanno male al topo del Maryland, è una cosa, sono liste. Comunque, liste che se riassumiamo nella loro essenza fondamentale dicono, e questo ci sono anche alcuni titoli di libri famosi dell'antivivisezionismo scientifico: la sperimentazione animale è errore metodologico o falsa scienza. Questi sono i due modi in cui la sperimentazione animale viene definita, ed è errore metodologico e falsa scienza perché, questo è un riassunto mio, poiché le varie specie differiscono per caratteristiche anatomiche, fisiologiche, biochimiche o quant'altro, la sperimentazione animale non produrrà mai, mai risultati trasferibili con adeguata fondatezza scientifica alla specie Homo sapiens. Pertanto va bandita indipendentemente da considerazioni etiche, poiché inutile o addirittura dannosa per la salute dell'uomo. Questo credo, se siete d'accordo, è veramente il condensato in tre righe, credo, del messaggio fondamentale dell'antivivisezionismo scientifico. Allora, quali sono i problemi con questo tipo di affermazione? Io credo che siano quattro, e li vedremo uno alla volta. Credo che questo veicolo è un messaggio rigorosamente antropocentrico, da un punto di vista epistemologico predarwiniano e antiscientifico e non abolizionista, come dicevamo all'inizio, e vediamo perché antropocentrico. E qua torniamo alla domanda iniziale, cioè qual è il fine dell'animalismo? Il fine dell'animalismo è semplicemente abolire la sperimentazione animale lasciando immodificato il resto del paradigma, oppure revocare in toto tale paradigma? Cioè, noi siamo qua a fare questo seminario e andiamo in giro a fare quello che facciamo perché pensiamo che il paradigma antropocentrico non tenga, o perché ci piace a sufficienza e ci basta togliere da questo la sperimentazione animale e poi viviamo in un mondo liberato e felice? Allora, se è il primo il fine del movimento animalista, l'antivivisezionismo scientifico potrebbe funzionare bene. Dimostro che accetto il paradigma antropocentrico, quindi è l'uomo il mio interesse primario. Dimostro che quello che sto facendo nuoce all'uomo, ho risolto il problema. Ma se io voglio revocare in toto il paradigma antropocentrico, ovviamente questo non mi è sufficiente. E in più, come è pensabile di prendere congedo dall'antropocentrismo ribadendolo? Perché io dico, non fate sperimentazione animale perché questo fa male agli uomini e alle donne. Quindi ribadisco il paradigma antropocentrico. Quindi, ovviamente, se la mia scopo finale è il 2, è difficile pensare di criticare l'antropocentrismo ribadendolo implicitamente nel momento stesso in cui lo critico. E in effetti, se ci pensate, l'antivivisezionismo scientifico da un punto di vista antispecista non ha portato a risultati di rilievo. Esiste dal 1865, abbiamo detto, più o meno, e non sono a conoscenza di legislazioni in qualunque parte del mondo che abbiano, in qualche modo abrogato la pratica di sperimentazione animale, se non tramite il cosiddetto dispositivo nefasto della deroga. Se voi leggete le leggi che regolano la sperimentazione animale, accolgono anche alcune delle posizioni più o meno pietistiche del movimento animalista, per cui dicono non fate esperimenti dolorosi, troppo dolorosi, se possibile usate l'anestesia, ovviamente se questo non danneggia la validità dell'esperimento, quindi se non va a svantaggio dell'interesse dell'umano. Non sono a conoscenza di altre giurisprudenze che prevedano altro che il meccanismo della deroga, ma il meccanismo della deroga è intrinseco alla critica dell'antivisistenzialismo scientifico, perché se dico lo devi abolire perché fa male all'uomo, ovviamente chi accetta il paradigma della sperimentazione animale metterà dei paletti per far sì che si riducano i rischi che questo non sia adeguato all'uomo, quindi ovviamente non darai l'anestesia se questa anestesia alterando l'esperimento può portare dei risultati che non sono convincenti, solidi. Altro aspetto che mi sembra importante per far vedere come l'antivivisezionismo scientifico si colloca in una nicchia di un pensiero più ampio è che, se voi ci pensate, tutte le classiche società antivivisezioniste britanniche, americane, italiane sono basate sull'antivivisezionismo scientifico e quasi tutte loro, tutt'oggi, con poche eccezioni, non hanno mai promosso il veganesimo. Cioè, se surrettiziamente mi si vuol far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta e mi si dice no ma guarda che l'antivivisezionismo scientifico comunque non ha quei limiti che tu hai sottolineato e si colloca in un pensiero più ampio che prevede in qualche modo attraverso i piccoli passi lo smantellamento del paradigma antropocentrico, io mi aspetterei che a fianco di questa lodevole operazione si promuoverà anche altre prassi liberazioniste, come ad esempio appunto il veganesimo. Non sono a conoscenza in nessuno statuto di società che si fondano sull'antivivisezionismo scientifico che prevedono ad esempio che il loro presidente e il consiglio direttivo siano vegani o vegetariani. Questa è una stranezza storica, no? Ok, quindi credo che ci sia poco dubbio che il primo limite dell'antivivisezionismo scientifico sia che ribadisca il paradigma antropocentrico. Secondo problema, perché lo definisco predarwiniano? Perché, come voi sapete, Darwin opera fondamentalmente mostra un continuum tra le specie, distrugge le barriere ontologiche che il predarwinismo poneva tra specie differenti. Ogni specie differente era un'ontologia a sé che era incomunicabile con le altre specie per chi veniva prima di Darwin, per i creazionisti. Dio le crea così, hanno quella caratteristica lì, sono perenni, immutabili, stabili, sono loro e solo loro, hanno le loro caratteristiche, non potranno mai incrociare con altre specie. Darwin crea un continuum delle specie e dice che l'utilizzo del concetto di specie gli serve solamente per motivi strumentali per spiegare meglio quello che sta dicendo, ma che sarebbe un concetto da bandire, lo dice chiaramente nell'Origine delle Specie. Quello che ribadisce più e più volte all'interno del suo pensiero è che tra le varie specie esistono delle differenze di grado e non di genere, e tra le specie ovviamente c'è anche la specie umana, cioè noi non siamo ontologicamente diversi dagli animali, siamo quantitativamente diversi dagli altri animali, non siamo qualitativamente diversi dagli altri animali, e così per le altre specie. Allora, l'antivivisezionismo scientifico sembra reintrodurre delle differenze di genere, perché se io dico è una sorta di nuova ontologia materialista, allora se io dico che le differenze biochimiche, fisiologiche, anatomiche eccetera tra le varie specie sono tali per cui mai le informazioni che ottengo da una certa specie sono applicabili all'altra, reintroduco quella incomunicabilità tra le specie che era tipica del predarwinismo. Se accettiamo il darwinismo, è impensabile che mai, neppure potenzialmente, un esperimento possa dare un'informazione utile per l'uomo e le donne. Allora basta che potenzialmente un esperimento sia utile e io accetto il paradigma antropocentrico, quindi si ritorna al punto 1 di prima, che la sperimentazione animale è accettabile o comunque non è più criticabile dall'antivivisezionismo scientifico. E in effetti, se voi ci pensate, gli antivivi sintonisti scientifici fanno una mossa esattamente speculare a quella degli sperimentatori, pure predarwiniani, pur fingendosi scienziati. Gli sperimentatori dicono che gli animali sono sufficientemente vicini a noi dal punto di vista materiale da trarre delle informazioni utili sul piano scientifico, ma sono ontologicamente diverse dal punto di vista spirituale o etico o morale, tale per cui posso sperimentare su di loro senza pormi problemi. L'antivivisezionismo scientifico accetta un approccio esattamente speculare e dice che gli animali sono sufficientemente vicini a noi, perché poi qualche, diciamo, influenza etica scorre anche nell'antivivisezionismo scientifico, per cui moralmente ho qualche problema a metterci le mani sopra, ma sono così diversi da noi da un punto di vista materiale che comunque la sperimentazione è inutile, perché non trarrò mai delle inferenze utili per l'uomo. Un'altra considerazione che sicuramente ci dice che l'approccio antivivisezionista scientifico e predarwiniano è che, come si legge anche nella risposta a questi articoli, è che si dice spesso, si sente dire spesso che probabilmente la sperimentazione animale era utile 200 anni fa, quando studiavo i macrosistemi, per cui il cuore mio è più o meno simile a quello di un cavallo, quindi potevo sezionare l'aorta di un cavallo e vedere come sprizzava il sangue all'esterno, e questo più o meno mi dava delle informazioni di quello che sarebbe successo a me se nel corso di un trauma automobilistico mi si fosse tagliata l'aorta. Viceversa, con l'avanzamento della medicina attuale, andare a livello molecolare, subcellulare, submolecolare non ci darebbe più delle informazioni. Questo è tipicamente un approccio antidarwiniano, che semmai è vero il contrario. I mitocondri, le membrane cellulari, gli aspetti, diciamo così, le strutture subcellulari che rendono possibile la vita sono immutate dai batteri, dalle alghe primitive, sono immutate da 3 miliardi di anni, da quando c'è la vita, perché la selezione naturale avrebbe eliminato delle strutture che non avrebbero reso possibile la vita. Cioè sono strutture, cioè la base della nuda vita è così necessaria che è rimasta immutata da 3 miliardi di anni. Quindi è molto più probabile che i miei mitocondri siano uguali a quelli di uno scimpanzé, mentre è più probabile che il mio cervello, che è un organo costituito da tante altre cose che hanno subito poi una storia differente, possa essere diverso. Quindi semmai è il contrario che è vero, cioè posso trarre delle informazioni utili sul micro e non delle informazioni utili sul macro. E anche questo dimostra questa, diciamo così, approccio dell'antivivisezionismo scientifico è una spia di un approccio, secondo me, totalmente al di fuori del paradigma biologico accettato.
Non ho capito, cioè, l'antivivisezionismo scientifico dice che sul micro c'è una maggiore...
No, loro dicono l'inverso, dicono la sperimentazione animale poteva essere utile 200 anni fa, quando studiavo il cuore intero, perché più o meno il cuore è simile, mentre non è più valida oggi dove vado a studiare i mitocondri del cuore. Io penso che invece un approccio darwiniano direbbe esattamente l'opposto, cioè le strutture necessarie elementari per la vita sono immodificate da 3 miliardi di anni, quindi sono simili tra tutte le specie viventi, a differenza di strutture che hanno subito un'evoluzione successiva, sono, cioè, voglio dire, la corteccia frontale dell'uomo, che ha solo l'uomo, ha una storia di 100 milioni di anni, quindi ovviamente questa è diversa da quella di uno scimpanzé, mentre i mitocondri che sono contenuti nei neuroni e dello scimpanzé e dell'uomo verosimilmente sono simili.
E quindi anche le nuove tecnologie tipo si utilizzerebbero animali?
Assolutamente sì. Ok. Perché dico che è antiscientifico il terzo punto della critica? Questo forse richiederebbe un po' più di tempo, lo lascio un po' così, lo passo rapidamente. Secondo me veicola una visione arretrata della scienza, il cui modello è ancora quello della fisica classica. Cioè, l'antivivisezionista scientifico dice: io, se un modello è valido, deve darmi subito delle informazioni utili per l'uomo e trasferibili immediatamente sull'uomo. Che è quello che dice, che insomma, il paradigma della fisica classica, dove se esiste la forza di gravità, mele, pere, banane devono cadere tutte nello stesso modo, e una volta che vedo cadere una mela, poi derivo, la stessa cosa immediatamente anche per le banane, quindi bisogna di far cadere banane. Adesso sto banalizzando per far capire quello che sto dicendo. La scienza moderna, soprattutto la scienza biologica, ha introdotto le scienze della vita, hanno, pensiamo a Stephen Jay Gould, insomma, tanto per dire un nome, hanno introdotto sicuramente il concetto di storia. Quindi la scienza biologica moderna accetta il concetto di storia e tutto quello che questo comporta di incontrollabile, di falsificabile, di aleatorio, di non prevedibile. Faccio degli esempi. Per l'antivivisezionismo scientifico, se accettando questo tipo di paradigma per cui una cosa o è informativa subito o non l'è mai, quindi non accetta l'irruzione della storia nell'ambito della scienza, un continuo andirivieni tra modelli che si validano progressivamente, è come dire che siccome nessuno 3 miliardi di anni fa, a partire dalla nostra bisnonna alga, come dice Filippo Trasati, poteva prevedere la nascita dell'uomo immediatamente, matematicamente, newtonianamente, allora la teoria di Darwin non esiste. Cioè la teoria di Darwin, proprio perché rompe la storia, per cui possono cadere meteoriti sul pianeta Terra nella penisola dello Yucatan e sterminare di colpo tutti i dinosauri e quindi lasciare spazio ai mammiferi, non vuol dire che la teoria di Darwin non è valida, perché non predice che tipo di specie potranno nascere. Cioè l'evoluzione naturale, la selezione naturale, l'evoluzione delle specie e la variazione casuale dei geni è valida indipendentemente dal fatto che non possa predire a priori, vedendo uno scimpanzé, se da questo discenderà un uomo. Lo stesso vale che se faccio un esperimento su un animale, anche se non posso predire al 100% quello che succederà nell'uomo, non vuol dire che questo critica in maniera definitiva la sperimentazione animale. Dobbiamo trovare qualche altro argomento. Il Big Bang. Non è che poiché io non potevo immaginarmi al momento del Big Bang quale fosse la geometria dell'universo, e non lo sappiamo neppure ora se questo sarà in continua espansione, si fermerà a un certo punto, collasserà, vuol dire che la fisica delle particelle elementari è da buttare tutta nel cesso, perché non mi permette di predire quale sarà l'evoluzione o la geometria dell'universo. Punto primo. Punto secondo, sembra l'antivivisezionismo scientifico accettare l'idea che la scienza proceda per delle rotture epistemologiche improvvise e che non è influenzata altro che da se stessa. Spesso si sente dire che prima c'erano i tolemaici, a un certo punto è arrivato Copernico, ha detto no, non è il... adesso sto banalizzando però per farmi capire, non è... è il Sole che gira intorno alla Terra, ma è la Terra che gira intorno al Sole, e di colpo il giorno dopo siamo diventati tutti copernicani. Quindi gli antivivisezionisti scientifici spesso dicono qua c'è un sistema, un paradigma importante sostenuto da milioni di danari e da interessi economici e di carriera eccetera, per cui ovviamente non sarà facile distruggere questo sistema, ma un giorno arriverà il nuovo Galileo e la cosa si scioglierà come neve al sole. Allora, se voi ci pensate, Galileo può arrivare perché prima ci stanno le osservazioni empiriche di Tycho Brahe, i calcoli di Newton, eccetera, eccetera. Può avvenire perché c'è Calvino e Lutero che cominciano a criticare il dominio della Chiesa Cattolica Romana. Può avvenire perché si passa da un sistema feudale ad un sistema sociale di tipo borghese. Può avvenire perché abbiamo bisogno di calcolare le nuove rotte per andare nelle nuove terre dopo il 1492, per andare in America, perché se non so bene dove sono piazzate le stelle, le mie rotte le calcolo sulla base delle stelle, al posto di finire in America finisco in Cina. Quindi il problema comincia a sorgere e, diciamo così, un certo sviluppo scientifico ha successo perché incontra una serie di altri eventi che sono extra scientifici. Quindi l'idea che un giorno l'antivivisezionismo scientifico farà crollare l'impianto della sperimentazione animale su di sé grazie alla nascita di un nuovo Galileo mi sembra anch'essa profondamente antiscientifica. L'altro aspetto è, questa qui è la mia visione della scienza, e credo che la scienza non sia necessariamente, la scienza e la tecnica necessariamente cattive in sé, ma abbiano portato istanza emancipatoria, un'ultima appunto l'idea che la scienza è profondamente democratica, io credo, no, profondamente, ha una componente di possibile democrazia, meglio. Mentre qua si ricorre spesso al principio di autorità, per cui io che sono medico vi dico che l'antivivisezionismo scientifico non funziona. Guardate, provate a pensare chi sono i massimi esponenti dell'antivivisezionismo scientifico e non sarà un caso che oltre ad essere tutti uomini, per far piacere alla Mannucci,
no,
sono quasi tutti uomini, sono spesso iniziano la loro conferenza dicendo guardate che io sono un medico, quindi vi sto dicendo le cose giuste. Principio di autorità. Detto questo, l'antivivisezionismo scientifico agisce sullo sviluppo scientifico necessariamente a posteriori, cioè se io devo dimostrare che la cosa non è, che quanto osservato negli animali non è funzionale sull'uomo e propongo quindi degli esperimenti di conferma sull'uomo, ovviamente gli animali che sono stati utilizzati per la sperimentazione sono già cadaveri, quindi ci condanniamo con questo tipo di critica ad un intervento sempre a posteriori, a delitto compiuto. Infine, l'antivivisezionismo scientifico non è abolizionista, almeno per un semplice motivo, che se è vero che le specie sono ontologicamente diverse tra di loro, ma se io sperimento su un gatto posso trarre delle inferenze utili per i gatti, ovviamente la sperimentazione animale è assolutamente lecita in ambito di medicina veterinaria. La controrisposta è sì, ma i gatti tenuti nella sperimentazione animale sono tenuti in condizioni tali per cui si altera il sistema immunologico, eccetera, eccetera, per cui comunque non trago delle inferenze utili per i gatti domestici. Anche la risposta è, ma anche gli uomini che vanno incontro alla sperimentazione umana nei trial clinici sono in una situazione assolutamente artificiale, per cui sono selezionati per certe caratteristiche, devono stare in ospedale, devono sottoporsi a certi esami, e quindi qua ci troviamo in un bivio. O buttiamo con la sperimentazione animale per la sperimentazione umana una possibilità di sviluppo della scienza medica farmacologica, o insomma ci troviamo in una situazione vagamente aporetica. Altri problemi minori, e vado verso la conclusione, questi sono veramente così collaterali, ma insomma ribadiscono alcuni degli aspetti che abbiamo ricordato. Giuro che per le 6:20 ho finito. Il primo, ci si viene spesso detto che i farmaci sperimentati sugli animali, ma aggiungo io anche sull'uomo, perché i farmaci che arrivano sul mercato sono sperimentati anche sull'uomo, attenzione, questo è un passaggio importante. In America nel 52% dei casi sono ritirati in quanto producono morte o effetti collaterali gravi. Verissimo. Nessuno questiona questo dato empirico. Il problema è che quindi l'antivivisezionista scientifico medio dice quindi la sperimentazione animale è come un lancio della moneta, perché nel 50% viene testa e nel 50% viene croce. Questo vi dimostra la totale ascientificità dell'antivivisezionista scientifico, perché non prevede che la moneta sia truccata. Ovviamente che il 52% degli farmaci siano ritirati non vuol dire che equivale al lancio della moneta, perché ovviamente c'è stata prima tutta una fase di sperimentazione che mi ha portato lì e che ovviamente io non posso ignorare, non è come lanciare la moneta. E per spiegare questo punto, siccome i nostri amici greci erano molto astuti, non a caso i farmaci li chiamavano farmacon, ossia medicina che velena. Medicina e veleno. E quindi ovviamente è parte della farmacopea che qualunque sostanza potenzialmente utile e con certe caratteristiche diventa dannosa. Se voi adesso l'acqua credo che sia necessaria alla vita, ma se adesso io vi pompo 600 litri d'acqua nel vostro stomaco, probabilmente questo avrà degli effetti collaterali letali. Non per questo ritirerò l'acqua dal mercato. Ma attenzione, c'è di più. Accettiamo che se fosse davvero un lancio della moneta, io devo assumere a priori che il 50% delle sostanze che esistono in natura o il 50% dei vari miscugli di sostanze che esistono in natura siano potenzialmente terapeutici, cioè che abbiano un effetto favorente alla salute senza particolari effetti collaterali. Questo vuol dire l'alluminio, il legno, il colporta cappotti, eccetera. Tra tutti gli enti il 50% deve essere, per dire che il mio, quello che faccio, che ritiro il 50% dei farmaci in fase post-marketing, è equivale al lancio della moneta, vuol dire che io nel grande mare degli enti, pescando a caso, se 50 sono terapeutici, 50 no, pescando a caso come lancio di una moneta, una volta su due pesco per caso qualcosa di terapeutico. Ma se accettiamo anche una stima che vi garantisco in tremendo eccesso, che solo il 10% delle sostanze esistenti possono avere un effetto terapeutico, io porto questo 10% al 48%, avrò del duro tempo a dimostrare che il mio 52% di farmaci ritirati sono pari al lancio di una moneta. Quindi attenzione anche agli istituzionisti scientifici, quando andate in pubblico e con questo coup de théâtre pensate di convincere le persone delle vostre argomentazioni. Se vi trovate in sala una persona capace di controbattervi, vi trovereste in grave difficoltà. Ma non solo, essi isolano in maniera artificiale da tutte le fasi dello sviluppo del farmaco la parte di sperimentazione animale. Allora, se io quando arrivo sul mercato vendo un farmaco e poi ne ritiro il 50%, non posso surrettiziamente dire e quindi questo è colpa della sperimentazione animale, e quindi questo è colpa di tutto, ammesso, facciamo finta che valga il paradosso della moneta, è colpa di tutto il processo, dall'esperimento in vitro all'esperimento sull'uomo. Quindi ancora una volta aboliamo tutto, cioè la ricerca di sviluppo medico successivo per la scoperta di nuovi farmaci, o pensiamo davvero che un pubblico veduto crederà che di questo, tutto questo lungo processo di produzione del farmaco l'unica parte che fa saltare l'intero sistema è quella della sperimentazione animale? Salto alcune parti perché così arriviamo alla fine. Un altro aspetto che viene considerato è dire, beh, ma ci sono i metodi, applichiamo i metodi alternativi. Questa è un'altra contraddizione grave del metodismo scientifico. Primo, perché neppure i metodi alternativi sono, se accettiamo una visione storica delle scienze biologiche, saranno mai infallibili. A mia conoscenza non esiste nessun metodo alternativo che io provo qui adesso e che mi dà il 100% delle informazioni subito esportabile all'uomo. Quindi non saranno mai completamente validati. E soprattutto, tutti, che è quello che ne so io, i metodi alternativi discendono dalla sperimentazione animale. Cioè, le famose tecniche di neuroimaging, cioè la risonanza magnetica, l'attacco, che gli antidiscriminatori scientifici dicono ci danno delle grosse informazioni che evitano la sperimentazione animale. Ma chi pensate che è andato per la prima volta in una TAC? Un uomo, una donna o uno scimpanzé? E allora, se tutta la sperimentazione animale è sbagliata, perché mi devo fidare dei metodi alternativi che discendono dalla sperimentazione animale, dalla quale mai potrò trarre un'inferenza utile per l'uomo? Salto il mancato controllo delle fonti per, come dire, pietas umana. E un altro aspetto che è importante, spesso si sente dire, tutti gli sperimentatori animali sono sul libro paga delle grandi case farmaceutiche. Io penso che questa sia un'affermazione scorretta, perché non credo che tutti gli sperimentatori siano sul libro paga delle case farmaceutiche. Penso che molti, penso che ad esempio Copernico era sul libro paga della Chiesa, però questo non ha escluso il fatto che portasse avanti delle teorie che la Chiesa non piacevano, quindi la questione del libro paga mi sembra assolutamente ininfluente. Copernico era pagato dalla Chiesa, Galileo ha avuto a che fare spesso con la Chiesa, probabilmente se non c'era la Chiesa non c'era né Copernico né Galileo, erano sul libro paga. E quindi? Ma soprattutto, visto che si parla della presunta persuasività popolare dell'antivivisezionismo scientifico, cioè spesso si sente dire, beh, ma la scienza è il paradigma dominante, quindi tutti capiscono queste questioni e quindi puoi convincere più gente, facendo una grossa confusione tra un'analisi, perché a volte ci vendono questa cosa come un'analisi tecnica, a volte ce la vendono come una strategia conveniente. Allora, le due cose sono diverse. Allora, se un'analisi tecnica, giusta o sbagliata che sia, facciamo finta che io non l'abbia criticata, la vai a portare ai congressi scientifici e la discuti in ambito scientifico. Se è una strategia conveniente, quindi diciamo così una sorta di cavallo di Troia a favore di un movimento emancipazionista, io non credo che le motivazioni etiche siano meno facilmente comprensibili dal pubblico comune, soprattutto di fronte a questi, diciamo così, componenti deboli dell'antivivisezionismo scientifico. È a ricorso al principio di autorità, per cui se oggi parla il medico X ma domani parla il professore Y a favore della sperimentazione animale e accettiamo il principio di autorità, quale dei due sarà più convincente presso il grande pubblico? Ecco, questo è un altro aspetto che forse varrebbe la pena di considerare, mentre secondo me la considerazione etica ben argomentata, siccome con l'etica, con la morale, con la scelta morale tutti ne hanno a che fare tutti i giorni, non capisco perché non possa avere un impatto popolare, tra virgolette, maggiore di un discorso tecnico scientifico. Finisco l'ultimo punto: facciamo finta che tutto quello che ho detto sia falso. L'antidivisionismo scientifico è inconfutabile, tutto quello che ho detto è sbagliato. L'antidivisionismo scientifico dice delle cose vere, e quindi che scenari ci si aprono? Due, io credo: la sperimentazione animale è abolita, credo che sia uno scenario poco realistico, oppure la sperimentazione, più probabilmente la sperimentazione animale si ridefinisce. Cioè, tu mi hai insegnato che, voglio dire, sarai anche pre-darwiniano, ma un limite te lo devi pur mettere: gli scimpanzé hanno il 98,8% del DNA uguale al mio, allora se non potrò trarre inferenze utili dal coniglio delle praterie della Russia orientale, molto probabilmente potrò trarre delle informazioni utili da uno scimpanzé. E badate bene, oggi non si sperimenta sugli scimpanzé non per motivi etici, ma perché costa troppo, costano troppo catturarli, costano troppo stabularli. Quindi l'antivivisezionismo scientifico, paradossalmente, portando avanti questa tesi, accettando una critica sulla fatto dell'utilità o meno all'uomo, dà la giustificazione teorica per la spesa economica, per i costi da collasso, per sperimentare sugli scimpanzé. Quindi io non sto dicendo che è più giusto e sbagliato, perché non sono un perfezionista morale, sperimentare sugli scimpanzé piuttosto che sui topi, ma dico: considerate queste cose. Un possibile scenario è che, accettate le argomentazioni dell'antivivisezionismo scientifico, noi smetteremo di sperimentare sui topi e sperimenteremo solo sugli scimpanzé, perché da qui potremmo trarre delle inferenze più valide per l'uomo. Oppure potremmo sperimentare sugli umani immaginari, come è già successo. Tutta la medicina, come c'era in una diapositiva precedente, si trasforma in medicina veterinaria. Quello che faceva il dottor Mengele ad Auschwitz era probabilmente assolutamente utile, perché sperimentava sull'uomo per trarre informazioni per l'uomo. Nella stessa specie, gatto su gatto, come fa la medicina veterinaria, cane su cane, uomo su uomo. E la cosa non mi sembra impossibile, visto che l'antropocentrismo ha sempre accettato delle deroghe a ciò che si considera umano, quindi non mi sembra uno scenario così catastroficamente impossibile. Oppure diamo largo spazio all'ingegneria genetica. In fondo, che cosa fa l'ingegneria genetica? L'animale ingegnerizzato è una chimera con l'uomo. Aggiungo progressivamente, lo umanizzo progressivamente, gli aggiungo geni e lo faccio diventare sempre più simile a me, e quindi potrò trarre delle inferenze utili. Quindi se quello che ho detto, la reduzio ad absurdum, è falso, e quindi l'antidivisionismo scientifico è inconfutabile, io credo che dobbiamo cominciare a pensare a questi due scenari: l'umanizzazione degli animali attraverso l'ingegneria genetica, e come rispondiamo a questa cosa, se la VS è giusto, come facciamo fronte alla deriva antidemocratica che stiamo vivendo, che potrebbe di nuovo portare a sperimentare sugli umani marginali, come rispondiamo alla sperimentazione sugli scimpanzé. Bene, mi fermerei qua. Parliamo.
Storicamente gli antivivisezionisti erano antimoderni, di solito di classi elevate, antiborghesi, cioè nobili antiborghesi, spiritualisti, antidarwiniani, non predarwiniani, esplicitamente antidarwiniani, spiritualisti, e spesso anche cacciatori. Perché? Perché sia per motivi, se vuoi, filosofici in senso generale, di approccio con la realtà, no? Il cacciatore nobile ha un approccio irrazionale e odia la scienza che divide, la scienza materialista. sia perché c'era il problema dei cani. La sperimentazione per decenni e decenni si faceva sui cani, perché si prendevano i cani randagi che erano gratis. Allora il cacciatore che si trovava il suo cane vivisezionato si scocciava parecchio. Ancora negli anni 80 la LEA, che era la Lega Antivivisezionista, faceva firmare, si descriveva, di non essere un cacciatore. Fine degli anni 80, del Novecento, dell'Ottocento, perché c'era questo filone di anti...
Mentre un macellaio si poteva iscrivere.
Non lo so, non era esplicitato nella... non era esplicitato, e poi probabilmente non c'erano macellai antivivisezionisti, mentre nobili, cacciatori...
C'è di tutto nel mondo.
Sì, però...
Come diceva Shakespeare...
Sì, però sto parlando di una linea di pensiero, non del singolo... Per cui c'era molto, c'è proprio questa tradizione che secondo me l'ambisce ancora a molti antivivisezionisti, contro spiritualista, antimoderna, contro la scienza, contro la scienza borghese. Poi c'era appunto questo problema del cane, cioè Claude Bernard scriveva il cane è l'esatto modello per l'uomo, e usava questo concetto di modello molto primitivo, no? Lui diceva tutto quello che vedi sul cane lo puoi immediatamente trasferire all'uomo. E anche gli infezionisti scientifici si basano ancora su un concetto di modello primitivo e rozzo, perché loro dicono non funziona mai, e io spesso nei dibattiti dipende da che modello scegli e da come lo usi, no? Cioè, puoi scegliere un modello in modo intelligente, allora mi dispiace, ma la sperimentazione può essere utile, no? Se invece è chiaro, se tu dici tutto quello che faccio sul cane immediatamente lo trasferisco all'uomo, questo non è vero, ma si diceva nell'Ottocento. E poi un'altra cosa che a me ha colpito molto, quando ero piccola mi ero iscritta a un'associazione antivivisezionista e avevo ricevuto questo volantino sulla non trasferibilità dei dati e così. Sono andata da un veterinario e mi ha ordinato per il mio gatto, per i miei gatti, antibiotici e cortisone, che allora non c'erano i prodotti veterinari, erano gli stessi che usavo io. No, adesso hanno un altro nome, magari ci metti un po', perché non si chiama una morfecillina, si chiama...
Beh, adesso è così, cioè il farmaco per l'uomo generico costa poco, tu lo fai diventare prodotto veterinario, gli cambi il nome, lo paghi gliela di
via. Sì, però voglio dire, un approccio ingenuo di una persona che non sa niente, va dal veterinario, ti dà l'antibiotico che è usato per te e il cortisone che usi per te, allora tu dici, ma... Scusi, la non trasferibilità dei dati dove è andata a finire? Cioè, questo parlo come esperienza che ho avuto io, che ero ancora ragazzina, no? E dico, ma allora non è vero. Poi un'altra cosa che mi cioè, questa è una cosa che, che possono avere sotto gli occhi tutti. I farmaci che usi sono, vabbè, a parte qualche eccezione, la moxicillina, vabbè, per tutti i mammiferi, tranne per il coniglio, no? Tranne che per il coniglio, oppure altre cose così, il cortisone lo usi tutti. Meno che io sappia, perché magari c'è qualche scarafaggio, però perché una cosa secondo me che è rischiosa anche come argomentazione popolare, poi le persone vedono che danno al cane lo stesso antibiotico che prendono. Un'altra cosa che mi sembra molto interessante, però credo ci porterebbe molto lontano, è questo: se voi leggete in parte gli atti dei processi, per esempio quello su Marghera, sull'inquinamento che ha causato le morti degli operai, ci sono tutti, schematizzo un po', i nemici degli ambientalisti che dicono ma lo sappiamo che la sperimentazione sugli animali non vale per l'essere umano, e gli ambientalisti che invece sono stati i più grossi fautori della vivisezione negli ultimi 40 anni, cioè la vivisezione è aumentata a dismisura grazie all'ambientalismo, eh? Tutte le prove di sicurezza, tutte le menate sull'ambiente che fa male, tutte quelle cose lì, sono tutte solo sperimentate sugli animali. Se tu vai a vedere i grossi processi, non si riesce per il solito vincolo, diciamo così, uso dei termini molto semplicistici, cattivi dell'industria, perché la tossicità di quasi tutte le sostanze è provata solo sugli animali, e loro sostengono la sperimentazione sugli animali, lo sappiamo tutti i nostri scienziati, non è immediatamente trasferibile all'uomo. Questo non vuol dire che ci sia un'invalicabilità di specie, ma che devi ragionare sul modello, devi fare delle inferenze, e anche questo a me sembra una cosa molto interessante, no? Questa questione che secondo me mette in crisi tutto l'ambientalismo. Io odio gli ambientalisti, questo è una cosa.
E se poi volete, ad aprile facciamo anche una critica dell'ambientalismo.
Beh, l'ambientalismo può essere criticato da tanti punti di vista, però questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto. Gli ambientalisti sono quelli che hanno sempre voluto sempre più l'urbanizzazione. Cioè, dagli anni 70, no, la paura dell'inquinamento, la paura delle sostanze che fanno male, hanno provocato una crescita smisurata dell'inquinamento della tossicità, appunto nel campo della tossicità.
Beh, perché anche l'ambientalismo accetta perfettamente il paradigma antropocentrico, no? Come la
sì, però così non diventa, perché diventa tutti gli 8% e ci mette magari a un certo punto la cosa in cui tutti i gatti sono grigi, cioè ci sono anche altri effetti, no?
Beh, insomma, una critica perché questi possono chiedere la sperimentazione animale?
Ah, beh, sì, però va bene.
Perché devono mantenere un ambiente pulito per l'uomo, sì. Non per le zebre.
Comunque l'inquinamento in realtà in gravissimi casi fa male alla salute. Vabbè, visto poi tanti altri discorsi politici, come mi è piaciuta molto la parte in cui tu dici che la scienza non è mai slegata completamente dal sociale, da tutto quello che succede, no? Gli ambientalisti sono spesso, sempre, antimoderni, diventa... andiamo via, ok, basta.
Scusate, ma siete tutti convinti?
Dico.
Della critica all'antivirus
italiano? Sì, sì. No,
perché di solito il mainstream è a favore dell'antivirus italiano scientifico, quindi mi aspettavo di essere accolto a pomodorato invece.
Cosa, ti posso dire il mio parere, in modo estremamente semplice, semplicissimo, che è il seguente, per me, accetto in piedi il discorso, perché per me il problema è solo di tipo morale. Basta, quindi. E quindi tutto il resto non mi interessa. Se mi metto nel filone razionale, logico, medico, eccetera, è vero, voglio dire. Ma io arrivo in
questo... È vero cosa? È vero l'antivisionismo?
No, è vero che l'antivisionismo arriva su questo, voglio dire, no. Però io ci arrivo anche da una via che qui mi sembra molto poco toccata e che però ha il suo interesse. Ossia la via, come dire, che non è solo di razionalismo. Nel senso che ti ha dato una relazione bellissima, affascinante, perfetta, però come dire, è basata solo ed esclusivamente sulla razionalità, quindi un prodotto della mente. Quindi presupponi che dalla mente si possa avere tutto. E io non sono di questo parere, perché la mente per me è come qui mi riferisco un po' a delle filosofie orientali. La mente è praticamente un senso nobile, loro lo chiamano infatti un materialismo, come dire, leggero rispetto agli altri sensi, e quindi in quanto tale risente di tutte quelle che sono i vincoli, i legami del materialismo. Io potrei dire che si può arrivare a certe conclusioni molto vicino al veganesimo, eccetera, attraverso un itinerario di tipo religioso. È solo che noi abbiamo un quadro tale di religioni e che, ossia quelle che potrebbero andare più in questa direzione, da noi non sono assolutamente praticamente conosciute. Mi riferisco in particolare al jainismo, di cui io ho avuto varie esperienze, anche dirette in India, eccetera, e che devo dire considero un discorso estremamente affascinante, che si arriva, ma non per una via razionale, ci si arriva per altre vie, per vie di illuminazione, per vie di meditazione, per vie eccetera eccetera. Per cui io dico, una volta che uno attraverso tutti questi percorsi si è formato un suo dharma, chiamiamolo pure così, che è fatto dal percorso scientifico, dal percorso artistico, dal percorso religioso eccetera, poi deve seguire questo dharma lo porta ad accettare un certo modo di vivere. Perché per me la realtà, cioè voi penso, saprete perché è banalissimo, scusa?
E se il Dharma è di Galattini a favore della sperimentazione animale, cosa vi diciamo?
Qui sto parlando di un riferimento individuale, personale.
Beh, immagino che
immagino
che gli sperimentatori abbiano fatto queste scelte in quella
persona. No, perché gli sperimentatori non sono ancora nell'ignoranza, sono ancora nell'incoscienza, non hanno avuto, probabilmente nessuno che è riuscito a aprirgli certe porte e... Cioè, infatti, penso tutti conoscerete l'aneddoto dell'elefantino dei cerchi, senti venire, penso di sì. Io la vedo la realtà proprio come questi ciechi nei confronti dell'elefante, ognuno dei quali ha un pezzettino di e poi deve... Però direi che per me comunque è un fatto solo ed esclusivamente morale. Pertanto condivido perfettamente la critica all'antiricezionismo specifico, perché sul piano nazionale ci arriva però non so se sono stato chiaro.
Sì, sì, no, assolutamente chiaro. Una cosa... Posso magari rispondere a lui per due cose, giusto? Innanzitutto la mia posizione non è una posizione puramente mentalistica o razionalistica. Chi mi conosce sa che il mio approccio filosofico alla questione è molto diverso, è un approccio assolutamente corporeo, dove per corporeo intendo quello che comunemente si chiama empatia,
emotivo,
emozioni del corpo, condivisione della vulnerabilità e della finitezza. Ovviamente sono in un ambiente universitario dove mi si chiede una critica dell'antivisionismo scientifico, non potevo venire a dirvi ieri mi ha illuminato il Buddha e quindi io penso che l'antivisionismo scientifico non funzioni. Vi dovevo portare degli argomenti razionali a favore di questa cosa. Poi ovviamente la mia critica all'antivisionismo, io sono assolutamente libera di fronte alle varie strade che portano ad una critica dello sfruttamento animale, no? Dal punto di vista personale, il discorso che facciamo la volta scorsa. Il mio problema, cioè se uno mi dice io non faccio lo sperimentatore perché ho avuto l'illuminazione sulla via di Damasco, va benissimo, cioè dove sta il problema? Il problema è che questo non è un argomento che è spendibile sul piano sociale perché è un movimento emancipazionista, questo è il mio problema.
Sì, no, questo è chiaro. C'è il fatto che questo discorso si faccia in un certo ambiente e porta a questa conclusione che offre. Però forse l'ambiente va anche allargato.
Comunque certamente sono d'accordo che, e l'ho saltato l'ultima diapositiva, è che abbiamo argomenti a iosa per sostenere una critica della vivisezione da un punto di vista strettamente etico, quindi con degli argomenti facilmente comprensibili e facilmente spendibili. Non capisco perché dobbiamo rincorrere questi altri tipi di strategie comunicative così, quantomeno rischioso, insomma, ammettiamo anche che non abbia ragione, che ci sia delle componenti di pericolo andare fuori all'esterno di queste cose.
Sì, però capisci che l'affermazione di dire per me è un problema solo ed esclusivamente etico, molto pesante, perché significa nei confronti della frase che dicevi prima, quando uno ti dice ma preferisci il periodo sul cane sul tuo figlio, no, mi asseguirei. Nel senso sì, perché per me è un fatto morale, io non vivo solo di questa materialità, io ho un'altra dimensione, tant'è vero, guarda caso, in queste religioni...
Non ho capito se sei a favore dell'etica o sei contro l'etica.
No, nel senso dell'etica, tutto ciò che presente, è una cosa piuttosto bizzarra. Voglio dire, perché alla fine, qual è nei confronti della nostra cultura occidentale... Che ci fa così, che ci mette così lontano dagli animali. È solo una considerazione, no? Tipo, adesso parlando nell'ambito religioso, è quello che l'anima, ossia la sentiera divina, ce l'ha solo l'uomo. Nelle filosofie, in altre religioni, per esempio il giainismo, per esempio anche il buddismo, eccetera, l'anima appartiene a tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri sentienti. E questo, capisci, che porta a considerare tutti gli esseri senzienti ad uno stesso livello.
Sì, sì, va benissimo. Il problema è che dobbiamo convincere gli altri che tutti hanno un'anima. Io avrei delle difficoltà a crederci, vorrei degli argomenti che mi convincessero.
È per quello che dico che però questi percorsi purtroppo non ci si per arrivare a questi, ossia per percorrere questi itinerari, non basta la ragione.
A proposito di quella persona, che io sono assolutamente contrario a questo approccio, c'è
l'India,
che
a quale approccio?
Tipo religioso, sono con un approccio razionale, e per me la religione non è razionale.
Questa non è una grande affermazione, la religione per natura non è razionale, sia arriva a certe cose per altri.
Anche le crociate.
C'era Singer che in un articolo, ne parlavo con in questi giorni, a visitare filosofi, li guidava velocissimamente la questione sulla religione, se non sbaglio. Lui raccontava il processo, quello del Dylan Morris, quello del McDonald's avvenuto a Lori, e a un certo punto dice, racconta l'esperienza quando era a cena e in una convention di filosofia morale, qualcosa del genere, e a cena si trovava con un filosofo o monaco buddista, se non sbaglio, no? E che a un certo punto gli viene offerta la carne e Singer chiaramente la rifiuta e mentre il monaco buddista se la pappa. Allora Singer dice, tu come fai a mettere d'accordo la tua filosofia religiosa con il primo precetto del buddismo che dice che non devi sfruttare o nutrirti di altri esseri senzienti? E il buddista sfoggia un argomento che sfiora l'idiozia, che però lo tratta con grande intelligenza, ma non lo sa per più in là. E il buddista dice, noi possiamo mangiare tutto ciò che non è stato ucciso propriamente per noi. Io credo che la religione si esaurisca in questo.
Da questo punto di vista il buddismo non è certo il massimo,
io
ho parlato di giallismo, guarda le attività di giallismo,
no, ma io non
dovrai a vedere nelle comunità giallista e trovi quello che può essere il nostro paradiso nel senso.
Però noi,
e ti assicuro che ho vissuto delle esperienze che mi hanno riconciliato con il genere umano.
No, ma questo non è il dubbio,
però
non
penso
che sia una cosa che non ha riconciliato con il genere umano. Però in qualche modo secondo me noi intanto dobbiamo con fatto massimo vedere pro e contro di una cosa senza necessariamente lanciare
il problema credo sia il momento in cui ci si trova appunto magari c'è una comunità di jainisti, una comunità di altre persone, no? Ci si confronta tutti quanti. E il problema è che quando bisogna valutare ad esempio una certa considerazione, uno non risponderà cercando di, con un principio di carità, entrare nella visione dell'altro, ma dirà dal mio punto di vista le cose stanno così. Ora si sommano tutta una serie di punti di vista con mondi e paradisi annessi e diventa pesante poi riuscire a trovare una soluzione qua all'interno. Credo che appunto nella prospettiva della vivisezione l'idea lì, io facevo molta fatica, cioè dicevo semplicemente quello di un individuo e credo che una persona che
in una realtà è un linguaggio comune,
buona ragione
per dialogare su uno stesso piano utilizziamo la razionalità.
Io sono a favore di questa cosa qua, no? E ti dico, no, sbagli, io sono a favore di questo, io ti sto proponendo un altro argomento, non ti sto discutendo il tuo. Quindi è questo qui il problema vero, e poi sul fatto che dal punto di vista della religione sicuramente può essere un completamento di una certa prospettiva, ma mettere come fondamento di tutto quanto l'idea è molto di io ritengo che sia molto difficile, poi.
Ma non ci dimentichiamo che questa strada ci porta fino a un certo livello e non ci porta oltre. Su questo non ci piove. Ma scusi, guardiamoci noi, ci guardiamo, ci vediamo tutti abbiamo un viso, abbiamo dei colori, abbiamo. Se avessimo degli altri sensi, noi saremmo tutti attraversati da onde, ci sarebbero colori, voglio dire. Quello che noi percepiamo della realtà è la minima parte di quello che effettivamente della realtà è quale è il suo senso. È giusto? Quindi i nostri sensi sono veramente limitati, noi dobbiamo andare su, i nostri sensi sono veramente limitati. Tutti questi esperimenti, queste cose, sono nell'ambito del sensoriale.
È sul fatto del limite dei sensi, però, che lo dice?
Comunque, è una realtà o non è una realtà?
Cioè il fatto che io ho 5 sensi e posso definirli in tanti modi.
Questo è un aspetto, poi l'altro aspetto è che rientra esclusivamente nella divisione è il fatto che noi tendiamo sempre a spezzettare i problemi, lo stesso nostro corpo, la stessa nostra medicina è meccanica, voglio dire, analizza il braccio, analizza il cuore, eccetera, non analizza quell'insieme, quel qualcosa che può determinare delle sinergie tali per cui tutto l'insieme può acquisire un e che, per esempio, la visualizzazione, la visualizzazione sono un fatto di tipo meccanico.
Beh,
ammesso. Sì, no,
questo dire. Fa parte anche di una
cosa. Anche dipende da come la fai. Scusate, non vorrei pensare.
No, però dipende anche da una, cioè sicuramente che ci sia un riferimento medico, cioè o meglio, che esistano diversi modi di fare medicina con annessi e tutto altro, beh, in dubbio assolutamente. Il nostro modo di vedere, che poi anche qua, anche lì, cioè quando noi parliamo di Occidente, cioè non è l'Occidente, oppure quando si parla di una persona che è l'Occidente, chi è Kant, tipo, ma è anche.
Derrida,
cioè, ma è anche, cioè, l'Occidente è tante cose messe insieme e forse conviene dire che se esistono delle persone che pensano attraverso una tradizione, una cultura e riescono a produrre certi tipi di idee, possiamo anche trovarle all'interno del nostro Occidente. Poi sicuramente esisteranno dei contributi con i quali forse potremo dialogare tranquillamente, che poi anche qua potremmo come, cioè vuol dire che io sto da una parte, cioè è geografico il problema, è intellettuale, cioè il pensiero è estremamente variegato, esistono diversi approcci che sicuramente non esiste mai la necessità nel modo con il quale noi affrontiamo i problemi, esistono al massimo degli atteggiamenti contingenti che noi assumiamo nei confronti dei problemi. Se Massimo riesce a sviluppare una teoria che gli permette di criticare il divisionismo e allo stesso tempo riuscire a trovare delle affinità con con un certo tipo di oriente, con certi tipi di tradizione, significa che la sua tradizione gli permette di fare anche questo. E quindi noi possiamo ricercare anche nella razionalità, visto che comunque anche lì la razionalità viene vista come un qualcosa di negativo, la razionalità produce tantissime cose e produce anche le regole di inferenza che regolano gli istinti religiosi, perché comunque una persona che parla ad un pubblico dicendo questa cosa si è incarnata all'interno di un'altra avrà dei problemi con i referenti, ma sicuramente utilizza un'argomentazione che è all'interno di un certo tipo di razionalità, altrimenti il santo ne avrebbe delle difficoltà anche a farsi capire, a spiegarsi. Quindi noi possiamo sviluppare all'interno della nostra tradizione delle critiche, cioè possiamo muovere delle critiche di fronte al fatto che se rifiutiamo il principio di autorità, vediamo che il medico non è più il medico, varia il nostro modo di vederlo e lo vediamo come una persona che ha fatto un certo tipo di studi e che sicuramente può anche pestare la merda come una persona che cammina per strada e ha un'impressione diversa su certe cose. Quindi è sicuramente depotenziare l'aspetto di autorità nei confronti di certi tipi di problemi. E dall'altro punto di vista quello di vedere che ci sono degli argomenti che non sono veri sempre e non sono in qualche modo incontrovertibili. E quindi da questo punto di vista cercare di costruire e non più tirar via anche alle posizioni che sono state proposte. Sicuramente il problema di antidissenzionismo e di dissenzionismo scientifico, io non lo so, faccio fatica a vederli perché appunto vedo Mengele in tutti e due i casi che mi dice che cosa è bene per me e quindi il bene per me o meno produce comunque una sofferenza in un altro ambito che io ritengo che appartenga al mio ambito, quindi c'è il problema, smette di porsi e io non mi tiro in ballo una trascendenza, mi occupo semplicemente di vedere che se questa cosa che è diversa da me, come può essere Anna, o questa cosa che sono io e che provo del dolore, posso fare delle valutazioni anche indirette, ho anche buona ragione di ritenere che forse questo atteggiamento posso svilupparlo anche in altri ambiti diverso dal mio, tutto qua. Cioè, quindi sviluppo più che altro una posizione che in qualche modo
è interventi.
Io la facevo molto più semplice, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Massimo, perché secondo me, per mia esperienza personale, non c'è niente di più antipatico, cioè che mi mette più sulla difensiva, che sentirsi ammutoiare che la vivisezione non serve a niente, che è l'argomentazione di base, come devo, voglio dire, io sono sicura che tante volte, tante cose per me, il problema, la critica vera alla vivisezione deve essere fatta dal punto di vista etico, che poi sia un'etica laica o religiosa, e poi convivere con le eventuali contraddizioni. Uno parte da una scelta etica e poi delle volte di vedere le contraddizioni, ma il fatto di dire non funziona, non funziona mai, tanto è inutile, è una cosa che secondo me è assolutamente controproducente rispetto a qualunque tipo di pubblico, specialmente ad un pubblico come la sottoscritta, che non è un pubblico medico, ma che però fa la vita di tutti, prende le medicine, si cura, fa quello che facciamo assolutamente tutti, e che sentire questa frase qui è
come direbbe il filosofo di Varese, la stamina in te.
Quando dici non uccidere, ahimè, poi delle volte uno fa le scelte diverse, ma quello deve essere il punto, poi se uno non uccide mai con il giorno, no?
Scusa,
c'era lui.
Io, cioè la mia domanda era più una, c'è una questione sui numeri. Più che altro tu hai parlato di percentuali, no? Hai detto del 52%. Non che, per esempio, cioè non che la mia sia una critica, però troppo spesso secondo me si parla di numeri che sono il dato per eccellenza e non se ne porta al riscontro, nel senso che sarebbe carino, cioè semplice appunto poi, che quando si porta una percentuale, quando si dice nel 90% dei casi, nel 50% dei casi, più o meno si parli anche della fonte, se io guardo la presentazione senza parlare, mi piacerebbe, tu hai parlato del 52% dei farmaci che escono in America, ma era una cosa relativa proprio agli Stati Uniti, cioè cifre relative agli Stati Uniti da che anno, cioè so che è secondario rispetto all'argomento generale che hai portato, però magari una postilla sotto sarebbe stato interessante, perché magari uno si prende l'appunto e poi va a rivedere la cosa. E l'altra domanda che volevo farti è, tu hai parlato di del fatto che cioè, secondo te non, chi promuove un certo tipo di pratica non è tra virgolette assoldato dalle case farmaceutiche.
Non tutti.
Non è detto che sia.
E quante è?
Allora non avevo capito.
No, non solo, e ho aggiunto, secondo me è un argomento ininfluente. Perché Copernico era sul libro paga della Chiesa.
No, però l'esempio di Copernico secondo me è un po'. Cioè andrebbe.
Facciamo l'esempio di Darwin che ha tenuto 50 anni.
Cioè adesso, cioè sarà banale dirlo, però tutto si muove sul binario del denaro. Quindi come hai detto te, lo cinquantè non si usa perché costa troppo. E questo è un sintomo del fatto che probabilmente l'utilizzare un certo tipo di pratica è dovuto anche al fatto che c'è qualcuno che la finanzia e quindi qualcuno che spende tanti soldi ma se ne spende di meno e meglio.
Sì, ma questo non vuol dire che tutti gli sperimentatori siano sulle
cose. No, cioè dopo ovvio che non
pensi, ma quello che è assolutamente scorretto, perché comunque esistono dei risultati che possono essere finanziati magari da persone che contribuiscono allo sviluppo bellico.
Cioè no, ma cioè il Mario Negre a Milano è quanto di più è costituito da scienziati rigorosamente di sinistra che combattono il capitalismo delle case farmaceutiche. Cioè il Mario Negri è una casa del popolo, una vecchia casa del popolo del partito, l'ultima che resta del Partito Comunista. E sono rigorosamente anti case farmaceutiche. Prendono soldi pubblici.
No, ma
Garattini è un uomo di sinistra.
No, però secondo me quando hai detto, cioè, Copernico era solo di propaganda della Chiesa, però.
No, potrei aggiungere altri.
No, però dirti che quell'esempio lì era fuori contesto rispetto a quello in cui ci troviamo noi adesso, secondo me.
Secondo me era molto più potente la Chiesa con Copernico che l'industria farmaceutica con gli sperimentatori attuali, quindi semmai una sottostima, non una sottostima.
In termini di egemonia sì, è culturale.
Comunque, la storia del.
Guardata a posteriori, cioè, è una considerazione che si può fare, noi adesso ci siamo dentro, non possiamo guardare.
No, ma poi comunque è sempre sbagliata, questo tipo di ragionamento è sempre sbagliato quello di dire tu sbagli perché sei pagato. Cioè, è sempre una cosa.
No, l'argomento ad persona
non funziona mai.
lo rifiutiamo per le leggi, non lo rifiutiamo in generale.
Infatti non
dovrebbe essere ad rem.
Cioè, anche perché ci sono innumerevoli casi che sono anche documentati, che però non è rilevante.
Posso rispondere a due cose intanto che mi ricordo. La cosa dei fondi è sollevato un problema importante. Allora, io ho citato il 52% perché questo è quello che riferiscono gli antivivisezionisti scientifici, quindi l'onere della prova spetta loro. Io ho preso. Tuttavia esistono, adesso non so dirti quale sito, però pigliamo un altro dato, che questo è più certo, basta andare sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e i farmaci ritenuti salvavita sono 300, i farmaci importanti e indispensabili, e spesso gli antivivisezionisti scientifici dicono si sperimentano milioni di farmaci, per quelli che l'OMS dice che vanno bene sono 300, però 300 vuol dire salvavita, e quindi questo già cambia la situazione. E inoltre, in un sistema capitalista di produzione dove si produce tutto, dove i farmaci valgono tanto quanto le scarpe da tennis e le racchette da ping pong, ovviamente tutto è portato all'esasperazione produttiva, quindi semmai questa è una critica che non deve rivolgere un'impresa scientifica, ma un'impresa scientifica calata in una situazione sociale di una certa caratteristica. Però volevo, sulla questione delle fonti è importante, perché quelle poche fonti che sono andato a controllare, cioè spesso nella letteratura antivivisezionista scientifica vengono riferiti alcuni lavori, tipo uno su Nature del 2005 e uno su British Medical Journal del 2006, io sono andato a vedermeli e non ve li leggo in inglese, vi leggo la mia traduzione in italiano. Queste sono le conclusioni di uno di questi due lavori, per cui il problema del controllo delle fonti semmai è a carico della controparte. Questo articolo, che è sempre citato, dice, a parte che questo fatto contraddice l'idea che tutti gli scienziati sono cattivi, perché se sulle riviste scientifiche accolgono dei lavori che criticano la sperimentazione animale, che sembra essere il paradigma generale della scienza, allora già insomma l'impianto dell'antivivisezionismo scientifico scricchiola. Tuttavia gli articoli che vengono citati a sostegno delle nostre tesi concludono in questo modo qua, uno di questi: la discrepanza tra la ricerca e la pratica clinica è un fatto ben assodato. Il nostro studio evidenzia un'ulteriore discrepanza, e specificatamente la mancanza di comunicazione tra chi svolge sperimentazione animale e chi conduce studi clinici. Revisioni sistematiche degli esperimenti con animali potrebbero promuovere una più stretta collaborazione tra le due comunità di ricerca e favorire un approccio interattivo al fine di incrementare la rilevanza dei modelli animali nella progettazione delle sperimentazioni clinico-terapeutiche. Quando tali modelli non sono rappresentativi del contesto clinico, dovrebbero essere modificati per tener conto di ciò. Inoltre, questo è valido anche per la ricerca sull'uomo, le revisioni sistematiche potrebbero contribuire a identificare e migliorare i limiti nella conduzione della sperimentazione animale e nella descrizione dei suoi risultati. Questo è quello che gli antivivisezionisti scientifici dicono, questo sostiene che anche gli scienziati dicono che non. Allora, il controllo delle fonti, l'onore della prova lo lascio loro. Una delle rare volte che ho controllato le fonti ho trovato questa roba qui. Invece una cosa che diceva lui, se mi permettete di tornare, la storia del cane e del bambino che abbiamo lasciato nell'ombra, e questo magari può suscitare ulteriori riflessioni. Cioè, se accettiamo una critica alla sperimentazione animale dal punto di vista etico e ci viene detto, allora tra il tuo figlio e un cane chi sceglie? Allora, prima di tutto la frase è sbagliata, perché dovresti dire tra un bambino e un cane, perché già se mi dici tuo figlio ovviamente trucchi la moneta, perché ovviamente probabilmente se fai la stessa domanda tra tuo figlio e il figlio di un altro, uno comunque sceglierebbe il suo figlio, quindi già la domanda è truccata, quindi strucchiamola e diciamo tra un cane e un bambino. Allora, e qui riprendo il discorso, insomma, che la mia visione non è puramente mentalistica. Io credo che una delle critiche più spietate alla vivisezione sia quella di Acampora, che indipendentemente da quello che succede dopo nel laboratorio, dice già il fatto che io possa pensare di prendere degli animali che sono dei corpi viventi e senzienti come me e metterli nella condizione dell'assoluta visibilità, per cui non possono sfuggire all'incontro con me, sono a me totalmente visibili, è, diciamo così, ne snatura la natura, perché caratteristica del vivente è la possibilità di nascondersi e di rifiutare l'incontro. Già questo fatto, diciamo così, che recide quel intreccio fenomenologico che ci condivide prima di ogni successiva divisione, è violento, no? Cioè, anche se io prendessi degli animali, li mettessi in gabbia e li tengo in un ambiente artificiale, non li taglio, non li sperimento e li sto a guardare tutto il giorno, questo è già sufficientemente, no? E allora, perché la differenza, il problema del cane e del bambino è un problema che nasce, diciamo così, se accettiamo un approccio, concedetemi la cosa, utilitaristico. Per cui comunque io accordo più interessi o più diritti, a seconda di qual è la strada che scelgo, a chi è più vicino all'uomo, per cui quel discorso che non vorrei che fosse passato malinteso tra il topo e lo scimpanzé, no? Per cui noi tendenzialmente diciamo che se proprio devi sperimentare, sperimenta sul topo e non sullo scimpanzé, perché comunque la nostra idea è quella di che è più vicino, il nostro riferimento standard è sempre l'uomo. Allora, in una visione utilitaristica dove comunque c'è un concetto di perfezionismo della morale, per cui chi è più intelligente, insomma, qualche diritto in più glielo riconosco, per cui non a caso c'è il progetto grande scimmia, voglio dire, non c'è il progetto grande lombrico. Allora, in questo caso diventa difficile rispondere perché non un bambino. Probabilmente il bambino.
No, scusa,
mi posso finire l'argomento? Un secondo solo. Probabilmente in questo tipo di argomentazione il bambino ha più interessi da salvaguardare del cane. Se invece non accettiamo un'idea di un progressivo perfezionismo, ma che, diciamo così, come dire, non conti la magnitudo degli interessi, ma la presenza degli interessi, ecco qua che questo tipo di critica si scioglie da sola, perché tornando all'esperimento mentale che facevamo prima, sostituiamo a bambino, a cane, umano marginale, per cui la domanda è, togliamo, diciamo così, quella sovrastruttura psichica che ci permette di dire che il bambino più interessi del cane, e diciamo, sostituiamo, diciamo, allora è meglio un cane o un umano marginale, oltre comatoso, che non ha più quelle caratteristiche psichiche proprie dell'umano. E a questo punto l'onere della prova passa a chi mi ha fatto la critica, il cane o il bambino, che dica lui che va bene sperimentare sui umani marginali piuttosto che sul bambino.
Guarda, una volta Peter Singer venne qui a Milano alcuni anni fa, fece una conferenza di Scienza in Babbia, la cosa della cultura, sì. E gli ho fatto una domanda di questo tipo. E lui rispose, mi sembra, non ricordo se la domanda era, aveva un certo discorso, c'è un attore, c'è questo, quell'altro, gli altri dice giù dall'attore e così via. E lui disse che in certi casi si deve guardare solo, come dire, al dolore inteso proprio come archetipo, come cosa più so, la cosa che riduce meno il dolore. Non so se rendo l'idea. E quindi è il problema forse da affrontare in questi termini, senza altri pregiudizi di tipo razziale. Se vogliamo essere uomini, vogliamo io. Voglio dire, di fronte ad una morte, ammettiamo per un problema di tipo per cui due persone devono morire, devono essere uccise, il filosofo, che cosa, quale persona deve scegliere quella che soffre di meno? In un'ipotesi assurda, dove
come
uno
si calcola chi soffre? Come si calcola chi soffre?
Domanda.
La prossima però, volta che torna Singer glielo chiediamo.
È una bella domanda, però sì, ci sarebbe da. Però è una bella domanda sul piano teorico, sul piano pratico credo che ci si possa arrivare.
Eh beh, certo, perché difendiamo sempre i nostri interessi. Certamente tra un topo e un uomo scegliamo un uomo perché ci riconosciamo più in quello. In media di questo. Ma secondo me questo non è neanche un problema importante,
non è un,
questa qui è una situazione da scialuppa, quella che in filosofia morale si chiama scialuppa di salvataggio, che potrà anche capitare, ma come dice il termine non è la, come dire, la condizione normale naturale, quindi
sì,
comincerei a preoccuparmi dell'impresa scientifica quotidiana, banale e cose. Poi quel giorno che ci saranno delle scialuppe di salvataggio dove davvero ci sarà un esperimento che potrà salvare un bambino uccidendo un cane, io credo che non esista neppure, però quel giorno.
Cioè, che... diceva, cioè come se un caso tanto ti dicesse, vabbè, in una situazione limite, uccidere tuo padre o tua madre. Che cazzo mi state chiedendo? Mettiamo di fare bene gli
uomini,
la scelta di Coppino? Cioè, è un caso limite, in quel caso limite magari di...
Beh, molti risponderebbero tutte e due.
Ma sono solo casi che
succedono. No, vabbè, il caso di
morale. C'era lui, c'era lui.
No, però a me sembra, cioè, il tuo discorso è, cioè, mi sembra abbastanza saldo sul piano teorico, no? Però astrae, cioè lui forse voleva dire dal punto di vista proprio fattuale, poi la madre che, cioè, deve scegliere, cioè il bambino.
Sì, no,
che...
scusa, il concetto, forse lo avevo espresso male, il concetto, cioè, che lui dice, dire... andiamo a sintetizzare, no, perché no, aiuto... no, volevo solo aiutare.
Sì, no, ma io ho capito cosa vuol dire.
Perché lui dice praticamente, devi, a me, nella torre ci sono due, quello che soffre di meno, ammesso che ci sia una possibilità matematica, ossia non scientifica, di misurare il dolore, eccetera. Scusa.
Sì, no, no, quello che volevo dire è che era dal punto di vista proprio pratico, dal punto di vista proprio fattuale, cioè io per esempio l'unica cosa che consumo che deriva dall'ospedale sono i farmaci. Cioè non riesco a creare quel punto di rottura, no? A tirarmi fuori dalla diciamo così, dallo sfruttamento animale. E così penso anche un po' il mondo animalista, cioè penso che su questo punto sia un po' un problema. Cioè come si crea quel, diciamo così, sì, quel punto di rottura con il mondo dello sfruttamento animale, cioè se negli altri casi io posso farlo, nel caso dell'alimentazione, cioè lì come si fa? Cioè, perché in effetti alla domanda tra mio figlio, mia madre e l'animale, io dico sì, in effetti che non ci sono semplificazioni filosofiche, però poi il fatto che scelgo mia madre, cioè mi salvata. Cioè io poi scelgo di
prendere. Ma certo, ma tra tua madre e un cane che non conosci.
Sì, no.
È una domanda falsa, fischiata, fallace.
Tra il mio cane e un'altra persona che non conosco scelgo comunque il mio cane. Però quello che voglio dire è come faccio io a creare quella. Sì, quel fa saltare l'anello che mi collega all'industria della...
Non puoi far saltare tutti gli anelli che ti collegano assolutamente all'animale.
Non
ti suicidi, ti puoi lasciare morire.
Sì, ma non ho capito.
E dipende come ti suicidi, perché se ti suicidi con un prodotto sperimentale...
tu non puoi.
Non puoi neanche morire.
Non puoi pensare che ti stacchi completamente dallo sfruttamento animale.
Sì, no, però ho capito.
Vuol dire rinunciare a vivere.
No, ho capito, però in linea teorica io riesco a immaginarmi che la gente possa vivere, cioè possa rinunciare alla carne, anche se è difficile, è molto improbabile che un domani ci svegliamo e la gente sveglia tutti vegani. Però riesco con buona fantasia a immaginarlo. Quello che non riesco a immaginare, che mi risulta proprio difficile, è che un domani la gente sia, nonostante un impianto culturale, filosofico di quel tipo che io decido, perché non condivido, però in effetti mi sono reso conto che poi nella realtà fattuale io non riesco a metterlo in pratica, cioè nel senso per quell'aspetto lì, per l'aspetto
mentale. Ma perché vivi nella storia, scusa,
sì,
come ti ha spiegato lui,
vivi nella contraddizione,
vivi nella storia e contraddittoria, vivi nella società, allora prendendo molti farmaci che sono stati sperimentati in modo molto crudele, adesso non sono più sperimentati perché mai sono sperimentati.
Posso provare ad assicurare una risposta? Allora, non so, questa qui mi sembra una questione che rientra in parte nella questione di come ci immaginiamo sia il mondo liberato, no? Per cui spesso arriviamo a trovare delle...
No, ok.
Grazie a Dio, guarda.
Un po' quello che discutevamo anche la volta scorsa, no? Se che cosa succederà, che cosa daremo da mangiare agli animali domestici. Allora, mi sembra che questa sia un'operazione di distrazione dal dolore che si può eliminare continuando a pensare a che cosa succederà nel mondo liberato. Io credo che questo sarà un processo storico, quello che faremo nel mondo liberato lo sapremo fra 2000 anni, quando fra 2500 ci sarà il mondo liberato. Cioè, mi sembra che sia un'operazione del potere quella di distrarci a continuare a immaginarci delle utopie edeniche e non concentrarci sulla sofferenza che può essere eliminata oggi. primo punto generale. Secondo punto generale, io non escludo che sviluppando una critica al modello dominante, che non solo esclude dal nostro orizzonte, ma di questo ne parleremo un'altra volta, gli animali, ma anche la morte, cioè il fatto che siamo mortali, limitati e finiti, esseri finiti, l'idea che a un certo punto si possa morire, quindi non dobbiamo continuare in un'impresa scientifica delirante alla ricerca di un'altrettanto delirante immortalità, credo che ci siano buoni argomenti per sostenere anche questa affermazione, quindi forse un giorno non ci sarà più bisogno neppure di sviluppare i farmaci per curare, che so più io, perché un giorno finalmente accetteremo di essere esseri finiti. Per quanto riguarda che cosa fare oggi, innanzitutto faccio un esempio banale: se io ho un paio di scarpe di pelle che ho comprato nella mia vita precedente e hanno 30 anni, ce le ho, che sono gli unici stivaletti caldi che ho, che riesco a mettere in questi giorni che va sotto zero, oramai il delitto è compiuto, io le continuo ad utilizzare. Quindi l'aspirina è stata sperimentata 50 anni fa, funziona contro il mal di testa, sull'aspirina non si sperimenta più, io farei in modo di comprare l'aspirina piuttosto che comprare la nuova aspirina che invece è stata sperimentata il mese scorso. Ovviamente tu mi dirai comunque dei soldi alla Bayer, perché quando vado a comprare l'aspirina dei soldi alla Bayer, per come usi i soldi alla Bayer non lo sai. Ma io ti rispondo, ma anche quando dai soldi al tuo verduraio non sai se poi dopo vai dal macellaio di fianco e compri la carne. Quindi vuol dire, questo accettiamo di vivere in un mondo imperfetto. Quindi questa è una prima cosa, cioè utilizzare farmaci che sono stati sperimentati 50-100 anni fa, che hanno lo stesso valore delle scarpe di pelle che ho comprato 30 anni fa. Questa è una prima banale risposta.
Di quelli che hanno fatto 10 farmaci che salvarono il mondo, un libro di Ocomino. Sono 10 farmaci che sono quelli che hanno cambiato la storia della medicina.
E poi nello stesso tempo sviluppare le pratiche e i metodi alternativi che ci sono, non pensando che siano naturalmente buoni, perché anche questi discendono la sperimentazione animale, però tuttavia sono meno cruenti, quindi dare spazio a livello sociale a queste nuove metodologie.
Comunque pensando che quando tu mangi le verdure, hai coltivato uno spazio di terreno e hai tolto quello spazio a 1 miliardo di animaletti, di invertebrati, magari anche l'hai tolto un po' di uccellini. Se incominci a ragionare così,
quindi non esci nel discorso di nera, dopo voglio il mondo liberato domani.
E l'agricoltura fa più danni, ha fatto tanti di quei danni alla fauna selvatica che
no, però che il momento in cui si propone la liberazione degli animali dai bisogna dire bene, ok, va bene, cioè non essere eccessivamente ottimisti, però comunque se no cosa fai?
Comunque una buona via pratica, proprio molto così, per diminuire la sperimentazione e rendere i costi della sperimentazione animale sempre più cari.
Sì, è vero.
Questo secondo me è un metodo, come dire, poco etico, però cioè, per esempio obbligare a bere animali allevati appositamente non è una scelta, dice eticamente non vale, no? Però piuttosto che randaggi che non costavano niente, che venivano usati centinaia di migliaia di cani così, adesso tu costringi lo sperimentatore a comprare un cane che costa 300 euro.
Sai quanto costa un topo?
Quanto costa, scusa?
Il topo?
No. Topo da laboratorio?
Quanto costa? 10 euro?
Ma va, 2 euro.
1-2 euro?
Allevati e posti non ci sono più.
Sì, perché qua devono seguire.
Che non è multinazionale. E io non credo che si combatte un paradigma riproponendo lo schema dello stesso paradigma.
No, non combatte
il paradigma. Non combatte un paradigma economicista riproducendo lo
stesso paradigma. No, ma solo per creare qualche piccolo ostacolo. No, ma non come battaglia generale, ma come...
Beh, questo rientra nella divisione dei compiti di cui si discuteva oggi.
Sì.
Comunque
di più. Ma comunque penso che sono convinto da quello che diceva Massimo, che noi siamo qui, l'ipotetica liberazione animale è lì sotto, non dobbiamo pensare che siccome
domani non avremo la libertà animale a trovare tutti i passaggi che ci sono di mezzo.
No, però io la mia domanda era tipo quale, cioè nel senso io non parevo, poi in base non ignoravo che la maggior parte dei farmaci sono già stati testati e questo mi fa leggere anche quella cosa. Ma non lo sapevo, ah. Pensavo che la minorata, la minor parte fossero già stati testati e che non sono invece. No, l'idea è appunto come muoversi dal punto di vista pragmatico.
Io penso che adesso passo c'è di
gente. Però io penso di vada a dire, cazzo, non so, non mangiare la carne o cose del genere, però sui farmaci il mio amico, non so, il farmaco per salvare il cuore, capito? Ma probabilmente già stato testato, quindi il problema non
so. No, il problema è che tutti i giorni ne vengono messi. Tutti i giorni ne vengono messi di nuovi che sono semplici modifiche banali o magari spesso solamente il cambio della confezione, cioè, però questo qui non è una critica alla scienza, te lo ripeto, è una critica al sistema della produttività limitata, cioè, vuol dire, vale, cioè, il problema è che i farmaci sono trattati in un paradigma economicista tanto quanto le racchette da tennis, e questo è il problema. I posti in ospedale sono trattati in maniera economicista, per cui la scialuppa di salvataggio di prima, questo te lo ripetono in ambito intraspecifico continuamente, ma se ti arriva un ragazzo di 20 anni e un vecchio di 80, quali metti nella se hai una sola camera di rianimazione, quali metti? Ma questo qui entriamo in un paradigma delirante, io voglio combattere radicalmente. Lo critichiamo o lo accettiamo?
Ovunque, cioè, però
non è che sono decisioni. No, però il più altro pensare, cioè io quando per uscire da questa roba mi aiuta molto pensare se dovessi vivere, o meglio ci vivo, però suppongo di vivere in una distopia in cui tutti i prodotti che io ricevo per sopravvivere provengono da una qualche forma di sfruttamento della quale io non sono a conoscenza, ma che in qualche modo è da me occultata e non mi permette di vedere il vertice. Che cosa faccio? Come mi comporto? Vado al come, soprattutto come sono vestito, cioè dedico soprattutto attenzione a quello che mi arriva o faccio una resistenza come, cioè una resistenza che può essere ideale a questo stato di distopia. Cioè quelli che vivevano nella situazione di 1984 il gin lo bevevano o stavano attenti a come parlavano, cercavano di produrre una resistenza che fosse in qualche modo a quella specie di non lo so, grande potere che li governava tutti. Credo che, cioè non lo so, ci saranno state in Germania delle persone che avranno usufruito di beni provenienti dall'industria bellica prodotta dagli ebrei che lavoravano sotto sfruttamento, e magari avranno anche sparato con quelle armi prodotte, però cosa hanno fatto? Hanno fatto resistenza, si sono occupati così di rimanere chiusi. Credo che sia l'efficacia del guardare in particolare che per l'ultima volta è diverso dal guardare al generale, che è una procedura che noi non riteniamo etica per tutta una serie di motivi, ma che in realtà è sistemica, e quindi il problema verte su tanti aspetti, perché poi c'è una redistribuzione della responsabilità personale che avviene su tutto il livello, quindi mi sembra che fosse nordica, no, di queste cose qua. Quindi in effetti il problema, cioè molto spesso si perde anche moltissimo tempo a discutere di questi problemi, ma non si guarda invece una prospettiva che è a lungo termine, che cioè non lo so, una società libera appunto non è come fatta. Quindi,
no, ma io guardi, non sono così colpita, appunto era proprio come fare anche quei piccoli passi nel momento in cui cioè, mi sembrava poi vabbè adesso che è una cosa che proprio fosse, cioè impossibile, che magari l'aspirina qua, ma l'hai rito, non so se ho il mal di testa, non lo tengo, però capito, se non è certo, situazioni che proprio non riesco, a farne meno, e quindi comincio a vedere capito come potesse crearsi una struttura, mentre diciamo buona fantasia magari che la gente possa smettere di mangiare la carne.
Però io contrasto questa affermazione.
Cioè nel senso è molto improbabile, però.
Per me è più probabile finirà prima la sperimentazione animale della dieta carne.
No, beh, se tu ora mi dici che in effetti i farmaci sono stati già tutti testati.
No, perché.
Ma lo stesso.
Cioè, accettando.
Speriamo di macchinare.
Accettiamo il paradigma economicista e immaginiamo che non cambi. Io credo che come è successo per la schiavitù è possibile che un giorno ci siano metodi alternativi meno costosi, che sicuramente le case farmaceutiche appena c'è un metodo meno costoso gli animali te li danno tutti e ci impegneranno per altri 1000 anni a curare tutti gli animali che immediatamente verranno liberati. Viceversa, il mangiare carne che è una naturale, una scelta personale, e che se, diciamo così, fin tanto che non verrà messo in dubbio da altre popolazioni che non hanno accesso alla carne, io credo che persisterà molto di più. Ti dico come esempio, passando dalla teoria alla pratica spicciola, che quando qualche anno fa facevo dei banchetti per strada, quel giorno che c'era il banchetto sulla vivisezione, arrivavano tutti e dicevano: ah, cattivi quegli altri, e sganciavano 10 euro, andavi a casa con 6.000 euro in un quarto d'ora. Quando facevi lo stesso banchetto, nello stesso posto, con le stesse caratteristiche sulla carne, non si fermava nessuno perché il cattivo era lui. E andavi a casa con mezzo euro. Quindi, non sono così sicuro quale delle due partirà per
il mondo. Storico, più perché c'era l'antivisizionismo, magari è nato prima del si problema di non mangiare carne, forse non so.
Io non credo, no, perché
non mangiare carne è nato con l'uomo.
A me sembra più, cioè, grave mangiare la carne che non
certo, perché non è indispensabile, perché una cosa che è indispensabile l'altra no.
Ma io credo che in un futuro utopista non sarà neanche indispensabile allungare la nostra vita in modo necessario, cioè quando la natura ci chiama.
Va bene, sospendiamo qua prima che arriva l'uomo cattivo.
Sì, 19:19.
E che io ho l'impressione che invece è